di mettere gli occhi su un testo di Kierkegaard, filosofo cristiano del XIX secolo, profondamente cristiano, luterano, di una profondità teologica e spirituale straordinaria, un geniale, diciamo, ecco, Kierkegaard, soprattutto sul tema della condizione esistenziale dell'uomo, uno che ha reagito con vigore ai grandi sistemi ideologici dell'Ottocento, idealistici in particolare, rivendicando la grazia e il dramma dell'essere persona concreta in questo drammatico scenario del mondo. A un uomo come questo, Jobbe non poteva altro che parlare in profondità. Jobbe, mio silenzioso confidente. Jobbe. È vero che non hai detto altre parole di queste bellissime? Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto in nome del Signore? Non hai detto altro? Hai continuato nella tua grande doglia a ripetere queste parole? Perché tacesti per 7 giorni e 7 notti? Che cosa passava allora per la tua anima? Quando tutta la vita franò e si ridusse a un po' di cocci sparsi intorno a te, subito trovasti quella forza sovrumana, la baldanza della fiducia e della fede? Anche la tua porta è chiusa a chi soffre? Anche tu non sai dare altro a chi soffre che il meschino conforto che dà la saggezza del mondo, citando un paragrafo sulla perfezione della vita? Gli amici di Giobbe. Non sai dire di più? Non osi dire più di quel che i consolatori di professione, misurando e contando le parole, servono al singolo, quel che i consolatori di professione, come rigidi cerimonieri, prescrivono, dicendo che nell'ora della sofferenza bisogna dire il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, né più né meno, come si dice, salute a uno che starnuta. Non è possibile. Tu che nei giorni della prosperità fosti la spada degli oppressi, il sostegno dei vecchi, il bastone di chi cammina ricurvo, tu non deludesti gli uomini quando tutto franò con un grande schianto. Tu divenisti allora la voce di chi soffre, l'urlo di chi si sente schiacciato, il grido di chi ha paura e un conforto per coloro che l'angoscia ha reso muti. Il testimonio fedele di quanto dolore e quanto strazio possano albergare nel cuore di un uomo, un fidato intercessore che osa lamentarsi nella amaritudine dell'anima e contendere con Dio. Perché lo nascondete? Guai a chi sfrutterà i beni delle vedove e degli orfani e li defrauderà nella parte. Ma guai anche a colui che abilmente inganna chi soffre e gli nega pure il tenue conforto di dare sfogo al suo dolore e di contendere con Dio. Guai anche a colui che abilmente inganna chi soffre e gli nega pure il tenue conforto di dare sfogo al suo dolore e di contendere con Dio. Forse il nostro timore di Dio è così grande che non ha più bisogno di quanto usava nei tempi antichi? Non si osa più querelarsi con Dio, confrontarsi, denunciarsi in tribunale, farsi guerra. È il timore di Dio diventato più grande o la paura e la viltà? Io aggiungerei o l'incredulità e la disperazione. Oggi si pensa che la giusta espressione del dolore, il disperato linguaggio della passione, siano da lasciarsi ai poeti, i quali come avvocati in prima istanza sostengono la causa del dolore davanti al tribunale della compassione. Nessuno osa di più. Parla tu, allora, o Giobbe indimenticabile. Ripeti quel che hai detto, o potente intercessore che ti presenti al tribunale dell'Altissimo, impavido come un leone ruggente. Forza è nelle tue parole, timore di Dio nel tuo cuore. Anche quando tu ti lamenti, anche quando difendi la tua disperazione dalle mani dei tuoi amici che come briganti ti assalgono con i loro discorsi, anche quando tu, provocato, calpesti la loro saggezza e disprezzi la difesa che essi fanno di Dio, come una miserabile astuzia di vecchi cortigiani o di abili ministri. Ho bisogno di te. Ho bisogno di un uomo che sappia querelarsi con Dio, a voce così alta che risuoni nel cielo, dove Dio congiura con Satana contro un solo uomo. Protesta! Dio non ha paura. Dio può difendersi. Ma come potrebbe difendersi se nessuno osasse elevare la voce per chiedere un destino migliore? Parla, alza la voce, parla forte. Dio può sempre parlare più forte di noi. Dio ha il tuono. Anche il tuono è una risposta, una spiegazione plausibile, esatta, autentica, una risposta che viene direttamente da Dio. Anche se la sua voce stritola un uomo, o meglio questo, di tutte le chiacchiere e le voci sulla giustizia della provvidenza inventate dalla saggezza umana e diffuse dalle donnette e dai mezzi uomini. Ci si strofina le mani e si dice speriamo. Mio indimenticabile benefattore, Giobbe coperto di piaghe, lascia che io mi unisca ai tuoi, lascia che io ti ascolti. Non mi mandar via. Io non sono venuto a te per ingannarti. Le mie lacrime non sono false, anche se io altro non posso che piangere con te. Come l'uomo lieto cerca la letizia e prende parte ad essa, benché nessuna letizia possa rallegrarlo più di quella che egli stesso porta nel cuore, così chi è triste cerca la tristezza. Io non ho posseduto il mondo, io non ho avuto 7 figli e 3 figlie, ma può aver perduto tutto anche chi poco possedeva. Può aver perduto figli e figlie anche chi ha perduto la donna che amava. Può essere colpito da ulcere maligne anche chi ha perduto l'onore e l'orgoglio, la forza e la ragione di vivere. Il vostro amico senza nome. Mi sono permesso di mandarvelo perché mi pare che sia un testo abbastanza interessante. Che ne dite? L'altro giorno ho interpellato il dottore. Che ne dici infermiere? Che ne dici portantino? Che ne dici guardia giurata? Che ne dici ricoverato in corsia? Un posta cuzie? Non dite nulla. Scivola liscio come l'olio. Andiamo avanti. Prendete, dunque, noi abbiamo davanti ora i capitoli 12, 13 e 14. L'11 l'abbiamo fatto la volta scorsa, sviluppandolo poi con quella riflessione a modo di sintesi sulla teologia degli amici. Ora riprende la parola Giobbe ai capitoli 12, 13 e 14 con un intervento molto lungo, il secondo intervento per ordine di lunghezza nel libro di Giobbe, che noi esamineremo subito, almeno cominceremo a esaminarlo stasera, in cui lui replica agli amici. Prima del testo, del capitolo 12, voi avete una Giobbe 12:20, un testo, una nota, un'introduzione nel foglio, prima del... Ah no, scusate, il foglio ce l'ho io. insomma, in quegli affari che mi hanno mandato, prima del capitolo 12-14, c'è Giobbe 12-20, lo vedete? Prima di 12... C'è Giobbe 12-20? C'è, bene. Allora, lo leggiamo. Vediamo che è l'introduzione a questa parte, a questo blocco di capitoli. Noi ci fermiamo ovviamente al 14. Secondo ciclo. Il dialogo poteva essere terminato con gli interventi dei tre amici. 1, 2, 3, a ognuno dei quali Giobbe risponde 1, 2, 3. Non così gli amici. Essi recitano 3 variazioni sulla sorte disgraziata del malvagio. In una specie di torneo letterario, ne ha dette già abbastanza Kierkegaard di questi. In queste descrizioni essi includono mentalmente Giobbe. Dell'idea di consolare l'amico rimane ben poco. Forse per 2 ragioni. La prima perché Giobbe apre le ostilità nel capitolo 12 smascherando e accusando gravemente i suoi interlocutori. Non c'è da stupirsi che la situazione si faccia tesa, che il rimprovero prenda il posto dell'esortazione, che le introduzioni risultino aggressive. La seconda ragione può essere che gli amici non hanno nulla di nuovo o di importante da aggiungere. Non sappiamo se l'autore li faccia ripetere con un'intenzione ironica, affinché si veda che i loro argomenti si sono esauriti, per dimostrare che la dottrina tradizionale può solo offrire un po' di virtuosismo letterario. Ci capiamo? Alis verbis, con altre parole, dice, io devo tenere questo aperto qui perché non ho l'orologio, ce l'ho dall'orologiaio. Allora, cosa succede? I tre amici hanno fatto i tre discorsi. Arrivati alla fine di questa prima parte, si vede che i discorsi si ripetono. L'autore del libro, per sottolineare con forza la banalità delle chiacchiere dei comuni su Dio, della serie Speriamo, le manine grassine unte, speriamo, l'autore li riporta, fa ironia, cioè non è che dicono battute, diventano caricatura di se stessi. È per questo che se voi non ve ne offendete e non occupate l'aula, io vorrei saltarli. Perché ci sentiremo ripetere, hai un peccatore, hai peccato, ma non credo che rifarli. Mentre invece vorrei rimanere parola per parola sulle parole di Giobbe. Quelle sì. Gli amici ripetono tutto sommato la stessa minestra riscaldata. Hai peccato, Dio è buono, se ti converti ti rende tutto, stesso discorso. Mentre invece ovviamente Giobbe, qui sentirete in questi capitoli, stasera magari faremo solo una piccola parte, mena sodo su loro e poi su Dio. E poi riprende il discorso su Dio con alcune singolari aperture che vedremo che importanza da dargli, ma comunque la sua battaglia, quella che agli occhi di Kierkegaard lo rende mirabile esponente dei sofferenti e dei veri. Quindi mi muoverei così, ecco, e comincerei subito leggendo con voi il capitolo 12, perché sono abbastanza diversi l'uno dall'altro. Capitolo 12 è una diretta replica agli amici. Giobbe rispose, lo leggiamo tutto e poi lo analizziamo, parola per, più o meno, frase per frase. Giobbe rispose, che gente tanto importante siete. Mi raccomando, mettere a fuoco gli amici è importante. È importante perché dietro agli amici c'è un certo concetto di, la parola non vi piace, ma la dico, di teologia, ossia di fede e di riflessione sulla fede, che pretende di spiegare tutto. E per spiegare tutto costringe la realtà su un letto di Procuste. Voi sapete, no? Questo bestione della mitologia greca si divertiva, acchiappava i pellegrini, i viandanti, li metteva su un certo tavolo, se erano troppo lunghi li segava e se erano troppo corti li stirava. Detto di Procuste. Si usa abitualmente per ogni tentativo di ingessare la verità dentro delle formule che spiegano tutte con certezza infallibili. Il contrario è mistero. Mistero. Noi sappiamo cosa vuol dire la parola mistero. Non l'inconoscibile, ma il non mai conosciuto abbastanza, sì, da averne in mano il possesso completo, ma trovarsi sempre in atteggiamento di esplorazione e di sequela. Loro non accettano il mistero. Deve essere tutto spiegabile. E loro hanno la spiegazione. Il mistero vuol dire l'ascolto, l'adorazione, la ricerca come atteggiamento permanente di una verità sempre più grande di quella che ho conosciuto. Quindi la teologia degli amici, l'apertura al mistero di Giobbe. In cosa si vede l'apertura al mistero di Giobbe? Voglio vederlo, ci voglio parlare, deve venire, voglio incontrarlo. Mamma mia, mamma mia. È un po' come nella morale la differenza fra la pretesa, la presunzione, o si può dire anche, da un certo punto di vista, la docilità di inquadrare tutto il rapporto vissuto con Dio dentro la legge, dentro i comandamenti. Ma allora che vuol dire finalmente l'abbiamo beccato, questo eretico di vescovo? Cosa vuoi dire? Che non contano i comandamenti? No! Voglio dire quello che ha detto Gesù a chi gli chiedeva: cosa devo fare per avere la vita eterna? Serva mannada, dicono a Napoli, no? Serva mannada, serva mandata, osserva i comandamenti. Osservati. Gesù non gli dice: ma hai capito, sei a posto. Sei a posto. No. Quindi lo dice: hai già la vita eterna. Paradiso assicurato. Se vuoi avere la vita eterna, va, vendi, dalle poveri e seguimi. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È qualcosa da una parte di indeterminato, dall'altra di illimitato. È il mistero. Trasposto sul piano morale. Ossia, guai a voi se pensate che io dica non importa osservare i comandamenti. Osservare i comandamenti è il primo step. Poi dopo vai, vendi quello che hai. Vendi quello che hai, lo capite? Non vengo da te, madre di famiglia, ditti, butta via i soldi, butta via, dai, vai, butta via, vendi tutto, riduci tutti gli scarsi e gnudi alla fame. Oh! Entra, cosa vuoi da me, Signore? Io vado alla messa, non bestemmio, non rubo, Non tradisco. Allora?
Bene. Su.
Amico, vieni più in su. Questa è la vita cristiana, questa è la morale cristiana. Questa è la morale di questa. Quando uno si ferma, ah, io sono mica scemo, a me mi basti 6. Io da Dio voglio i 6, meno, e un posticino nell'ultimo strafuntino per il purgatorio. Io spero se lo dia. Io spero che un buchino nel purgatorio lo dia perfino a me, lo riservi per tutti. Ma non è questo. Voi siete miei amici. Imitatemi. Seguite. Quello che io ho fatto, voi fatelo. È la natura del cristianesimo, ossia la verità è sempre più grande, la santità è sempre oltre, perché è un andare verso di lui. Quindi credo che sia un atteggiamento molto, capire la logica degli amici è un certo modo di essere religiosi che ha fatto i suoi esercizi di computisteria, si diceva una volta di contabilità, di mercimonio con Dio. Io do quanto vuoi. Ti bastano i comandamenti? Che poi diventa, amici miei, la legge della vita. La scelta dello Stato. Qui siete tutti felicemente sposati, coniugati, accasati, ma forse fra i nostri 25 lettori qualche giovanottello ci può essere in attesa. Don Renzo Santurli. Ci può essere. Signore, cosa vuoi da me? Un'ora al giorno? Va bene, dai. 2 ore al giorno? 3 ore alla settimana? Ti va bene se vengo alla messa, se faccio catechista? Ma questo non è, lo capite? In una morale della legge io vi sto imbrogliando, in una morale dell'amore vi sto dicendo l'unica cosa possibile. Se vuoi essere a posto con la legge, paga le tasse e stai tranquillo. Se vuoi essere a posto con l'amore, sospira, brama, anela. Più possibile per tutta la vita. La logica degli amici di Giobbe, la religione degli amici di Giobbe, la morale degli amici di Giobbe. Attenti, mi raccomando, cerchiamo di capirci. Se Gesù Cristo è il fascino vivente di Dio che ti attrae, è vivo e lo cerchi e lo vuoi davvero, o semplicemente ti regoli con una legge e ora Dio basta, ma hai rotto abbastanza, ti ho pagato le tasse, cosa vuoi di più? Basta, la vita è mia. Oppure, certo, ovviamente, perché questo possa avvenire, occorre che qualcuno, un a caso la sua Chiesa, operi per renderlo continuamente presente, vivo e appetibile. Bello, diceva la Gianna di Siena, bello e possibile. È importante questo. In fondo, nel nostro piccolo, ormai ci conosciamo, no? Queste cose ce le siamo dette tante volte. Se la fede la intendi come relazione, diventa... non voglio dire una perenne luna di miele, perché non è vero, diventa una bella appagante storia. Quella che il Signore ha adombrato nel maschio e nella femmina, dall'Eden all'Apocalisse, dai profeti al Vangelo. Quando non solo ha presentato il peccato come adulterio, ma la relazione con Lui, illuminata, prefigurata in qualche maniera, dall'amore, descritta, resa grammaticata, vorrei dire, resa grammatica vivente, dalla dimensione nuziale. Cioè una relazione interpersonale che si muove più possibile consapevole, senza l'ansia, insomma, chi lo capisce lo sa. La lingua non lo descrive, la penna non lo racconta, solo chi ha fatto l'esperienza capisce cosa vuol dire amare Gesù. Questo vale per il mistero di Dio, questo vale per la legge morale, questo vale per tutti coloro che si riconoscono in quella parabola straordinaria che sono il tesoro trovato nel campo o la margarita, la preziosa margarita, la perla preziosa. Di chi ha paragonato l'incontro con Lui a questa scoperta per la quale non si ha pace finché per averla si è rastrellato tutto, si è venduto di tutto, di più, di tutto, di più, mentre la gente ti diceva: che imbecille sei, che cretino, che illuso, ma che fai, ma che bisogno c'è, che esagerato sei. O forse nemmeno te lo dicevi te, oppure l'omino te lo diceva, chi te lo fa fare? Non è importante questo. Anche su questo mi piacerebbe avere un riscontro, se mi è concesso. No, farò il fioretto, ci rinuncio.
Io posso dire
ecco la nostra poetessa dell'amore di Cristo di Nepi. Ferma, bisogna, viene a parlare al microfono per piacere. Perché se, e no, protesto, l'assemblea, gli invisibili lettori me ne dicono tante, vieni, invisibili lettori, non vuole venire Rita a fare la domanda in pubblico, vieni.
L'esperienza della relazione, questa è importante, stavamo dicendo, no? Non l'osservanza delle leggi.
Oltre,
andare oltre. E, dicevo la mia esperienza perché io ho cominciato a fare questa esperienza in seguito a una frase del vescovo Romano Rossi nei primi anni. Mi è rimasta proprio impressa e non l'ho dimenticata. In una omelia della messa delle 8 dalle monache, che diceva questa domanda, e me la sono portata e me la porto ancora, è rivolta a tutta l'assemblea ovviamente: ce l'hai una relazione con il Signore? Organizzi la tua giornata in base a questa relazione? È una frase che mi ha cambiato veramente la vita. Non trovi durante la giornata del tempo per il Signore, ma organizzi la tua giornata in base a questa relazione, che è tutta un'altra cosa. Questa me la porta ancora dietro e devo dire, tra le altre cose che aveva detto, che si gode e si soffre, tutte e due le cose, quando c'è la relazione, come in tutte le relazioni d'amore, no? Ti fa godere tanto e ti fa soffrire tanto. Quindi grazie.
Voi sapete, voi capite che gli amici sono i farisei. Chi è il fariseo fondamentalmente? Il fariseo non è un falso in mala fede, ma un onesto baro. Un baro a fin di bene. Noi abbiamo accusato i farisei di tutti i crimini possibili e immaginabili, perfino di aver fatto ammazzare Gesù, cosa totalmente falsa e ridicola. Ma i farisei avevano una caratteristica. Io non ci sto a sentirmi in colpa davanti a nessuno, nemmeno davanti a Dio. Ditemi cosa devo fare per sentirmi tranquillo. Ditemi cosa devo fare per sentirmi tranquillo. E intuiscono. La parola di Dio non mi rende mai tranquillo. Perché loro lo sapevano che il primo comandamento: amerai tutto il cuore, tutta l'anima, tutto il fegato, tutta la corradella, tutti i remi, tutto l'intestino, tutto. E questo non si può accettare. Questo ti rende inquieto, non mi dà sicurezza, mi fa mettere nell'angoscia. Mamma mia, questa frase sul concetto dell'angoscia. Kierkegaard può dirci qualche cosa? Chiedo scusa, ma è la mia droga. Ecco, mi mette angoscia. No? Il fariseo allora cosa fa? Prende la legge illimitata e la frantuma in un'infinità di prescrizioni e di sassolini che ti impegna la vita dalla mattina alla sera. Ma non in una relazione, ma in un'osservanza. Voi sapete che le leggi degli ebrei sono circa questo tipo di regole a cui faccio riferimento, circa 620-630, che nasce dalla somma dei giorni dell'anno più un certo numero di articoli della legge, che fa in tutto 630 articoli, 130, ecco, il tempo e la vita. E questo è il fariseo. Stare con la coscienza tranquilla, anche se ogni 5 minuti c'è da prendere una pasticca. Gesù comincia con un'altra linea. Il medico perdona il peccatore, caccia l'indemoniato, guarisce. Io sono venuto per i malati e non per i sani. Ma non perché io escludo i sani, ma perché i sani sono tutti quelli che non gli vanno ad ascoltarmi, per cui sono un esagerato, o sono un inutile, o sono un illuso, o un presuntuoso, o un narcisista. Ti perdona? Ti invita alla sequela? Ti lega a sé? Ti dà il dono dello spirito? Allora sei pronto. Quindi i farisei, questa è la cosa terribile, non sopportano un Messia che perdona gratis. Questo è il fariseo, quello che non ha bisogno di misericordia. Gli amici di Giobbe è una categoria probabilmente molto più estesa di quanto pensiamo. Vabbè, lo siamo detti. Io vorrei cercare di fare almeno il capitolo 12 per non fare tardi, anche perché stasera qui siamo proprio i fedelissimi, i pasdaran di Giobbe, permettetemi di andare allora di vedere questo capitolo insieme. I primi sei versetti, polemica esplicita con gli amici e il lamento di Giobbe su se stesso. Giobbe rispose: che gente tanto importante siete. Con voi si estinguerà la sapienza. Cioè, avete preso 110 e lode e tutto il resto, bravi come voi, di belli come voi, la mamma non ne farà più. Ma anch'io ho intelligenza e non sono da meno di voi. Chi non sa tutto questo? Sono il ludibrio del prossimo, che grida a Dio perché gli risponda. Ludibrio io, innocente e onesto. Per la sventura disprezzo, pensa il soddisfatto. Spinte per chi inciampa, io questo lo vedo, agli zoppi, piedate negli stinchi, ecco. Per cui il danno è la beffa. Mentre c'è tanta pace nelle tende dei predatori e vivono tranquilli coloro che sfidano Dio, coloro che hanno Dio in pugno, gli amici di Giobbe hanno Dio in pugno. Poi è chiaro che siamo non all'ironia, bensì al sarcasmo. Permettetemi due parole di commento. Parla Siracide, parla il ricco e molti lo approvano e trovano eloquente il suo discorso sgraziato, ma parla il ricco alla porta della città, alla porta della città. Qualunque sciocchezza dice, questo è un acquattrinato, ha sentito, Il povero si sbaglia e gli dicono: su via, basta, parla con abilità, e non gli fanno caso. Parla il ricco e lo ascoltano in silenzio ed esaltano fino alle nubi il suo talento. Parla il povero e dicono: chi è costui? E se cade, lo spingono a cadere. Questa è la sua situazione che avverte davanti agli amici. Giobbe ha talento, non meno di loro, ma essi si burlano della sua disgrazia, aggiungono alla disgrazia il disprezzo e perfino lo spingono a cadere. Fra le beffe, una riguarda la sua pretesa di chiamare Dio perché gli risponda. Au! Sono il ludibrio del prossimo che grida a Dio perché gli risponda. Sono quello che grida a Dio perché gli risponda. Questo è il mio peccato, questo è il motivo di disprezzo. Ma Dio ha già detto tutto, chi crede d'essere questo? Solo perché soffre per la sua situazione. Ormai non c'è da sapere più nulla, è tutto chiaro. Allora, cosa voglio dire? Cosa voglio dire? Non vi prometto e non mi illudo di ricevere da Dio nuove rivelazioni o apparizioni o manifestazioni, ma chiedo alla sua misericordia di darmi la grazia di gustare in ogni situazione della vita che si sviluppa e magari si ingarbuglia la sua presenza. Perché a ogni situazione Se Lui mi aiuta, mi si fa vicino, io trovo lì la novità. La novità non è una formula, ma è una risposta, una gratitudine, uno stupore, una rinascita, un magnificat, un te deum. Presentato nelle sempre nuove circostanze della vita. Qui c'è qualcuno che è sposato da 10 anni, o da 20, o da 30, o da 40, o da 50, non lo so. Io sono sposato da 53 anni, circa. In che misura la moglie conosce il marito conosce la moglie dopo 20 anni, meglio di prima, perché non si era accorto che lui era un filosofo e a un certo punto cominciare a fare il ventriloquo e a filosofare? O perché, affrontando insieme le varie vicende della vita, ci si scopre più e meglio di quello che pensavamo, nella migliore delle ipotesi? Dio non si rivela a noi regalandoci delle nuove formule di dogmi. Immaginate che casino, che nuovo va bene verrebbe. Ma si rivela a noi facendo brillare vivo in ogni situazione ulteriore. È chiaro che io sono facilitato a pormi queste domande perché sono vecchio e malato. È vero, ho questa grazia, ma non dico cosa vale per tutti. Passa il tempo e tu sei in grado di ritrovare l'amore della tua giovinezza sempre lì, permettetemi di dire, anche dire sempre nuovo non è vero, sempre, sempre più, sempre stupore, sempre vita, vita è vita che va. Dice, ma a te chi te le ha dette queste cose? Non lo so, via. Messer Ludovico, dove avete trovato tutte queste corbellerie? Queste cose sono scritte nei libri. I libri si stanno una mano. Ci si pensa, si riflette, si vive. Si cerca di... Io mi fermerei se avete domande. Se no, si può andare avanti. C'è un inno alla sapienza, questo è bello da morire, bello e terribile, quest'inno alla sapienza, e godiamocelo, non andiamo via con la testa. Cercate di rimanere qui, è bello e terribile. Poi mi direte perché, dove è terribile, ve ne accorgerete. Qui è Giobbe che parla. Interroga le bestie e ti istruiranno, gli uccelli del cielo e ti informeranno, i rettili del suolo e ti ammaestreranno, te lo racconteranno i pesci del mare. Cielo, terra, aria. C'erano le figurine quando avevo 10 anni. Cielo, terra, ruote, vele, ali si chiamavano. Vedete, è il merismo, cioè tutte le dimensioni, le bestie terrestri, le bestie che strisciano, sono due categorie diverse, quelli che camminano e quelli che strisciano, i rettili, gli uccelli e i pesci. Con tanti maestri. Chi non sa che la mano del Signore ha fatto tutto questo? Nella sua mano sta il respiro dei viventi e l'alito della carne di ciascuno. Non distingue forse l'udito, le parole, e non assapora il palato, gli alimenti? Non sta forse negli anziani la sapienza e nei vegliardi la prudenza? Sì, egli possiede sapienza e potenza. La perspicacia e la prudenza sono sue. Ciò che lui distrugge, attenti, notate le azioni di Dio lette da Giobbe in questo momento. Ciò che lui distrugge, nessuno lo riedifica. Se egli incarcera, non c'è più scappatoia. Se trattiene la pioggia, la siccità avanza. Se la lascia cadere, si inonda la terra. Egli possiede forza ed efficacia. Suo è l'ingannato e l'ingannatore. Fa andare nudi i consiglieri e impazzire i governanti. Spoglia i re delle loro insegne e lega loro una gomena ai fianchi. Fa andare nudi i sacerdoti e sconvolge i nobili. Toglie la parola ai competenti e sottrae il senno agli anziani. Getta disprezzo sugli ottimati e allenta il cinturone dei prodi. Svela quel che è più profondo delle tenebre e porta alla luce le ombre. Innalza popoli e li precipita, espande nazioni e le deporta, toglie il criterio ai capi e li fuorvia in un'immensità senza sentiero. Vanno a tentoni in lugubre oscurità e li fa barcollare come ubriachi. Tonino, vai a pagina 250. È un poema sviluppato con la ripresa dominante dell'enumerazione abbastanza regolare, ta, 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 ta. Come leggero dubbio, con leggero dubbio contiamo, perché qui c'è problemi di critica testuale, vabbè, quindi contiamo 20 azioni di Dio. Lo stile participiale è quello che Dio fa. Amante, vedente, leggente, operante, così. Questo è lo stile participiale. Non teme la ripetizione, ovviamente, perché qui vuole parlare chiaro. All'oratore interessa mostrare in atto il potere e il sapere di Dio. Per questo adduce casi di sagacia e di destrezza alternate a casi di potere sottomesso e abbattuto. Aggiunge poi azioni cosmiche, distrugge, avete letto, no? Le vedete avanti, che provano entrambe le qualità. Per ampliare la sua enumerazione racimola ogni classe di autorità civile e religiose, manda nudi i preti. Due cose sorprendono particolarmente nell'inno. La prima, che mancano le correlazioni classiche. Dio umilia ed esalta, atterra ed edifica, reprime e libera, il volto del Dio liberatore che abbatte superbi e innalza gli umili. Qui no, qui è solo per distruggere. Testo ben conosciuto qui da Samuele, no? ha rimandato i potenti dei troni, quindi c'è l'una parte dell'altra. Il Dio magnifico di Giobbe si compiace di distruggere e basta. Perfino la pioggia tradizionalmente benefica per quei posti dimentica qui la sua bontà. Se non piove c'è siccità, se piove inondazione, come in Italia più o meno. L'unico atto che possiamo porre nella colonna positiva è il trarre alla luce quanto è nascosto nelle tenebre, che può riferirsi alla perquisizione attuata dal giudice. Quando comincia bene è per andare a finire male. Mancando i correlativi positivi, l'inno sembra cantare la sovversione sociale. Seconda osservazione, prima osservazione, c'è solo la pars destruens, nessun accenno alla pars construens. La seconda, nessun riferimento morale alla giustizia e alla rettitudine. Dio possiede destrezza e intelligenza, forza e prudenza, potere ed efficacia. Dov'è l'onestà e la giustizia che Bildad ha decantato in Dio e che Giobbe afferma così tanto di sé? La semplice assenza di rettitudine conferisce all'inno un tono sinistro, dissimulato dal tono entusiasta. Le prime parole sono distruzione e prigione, le ultime traviamento nelle tenebre. E allora vediamo di andare avanti. Eccoci qua. 13-16. Ci aiuta il nostro Mazzoni qui. Eccolo qua. A queste, alle varie, a quattro qualità, sapienza, forza, consiglio e comprensione, corrispondono quattro azioni da parte di Dio di cui si mette in evidenza: demolisce, rinchiude, non sarà aperto, trattiene, lascia andare. Tutte queste azioni manifestano la signoria di Dio sulla storia e sul mondo, una signoria però che si connota per il suo carattere di distruzione e sconvolgimento e per la sua dimensione di definitività. La potenza di Dio si traduce nella riuscita di ogni suo intervento e nel dominio su ogni categoria di persona. Tutti i vari personaggi che vanno scarsi e nudi, dopo il suo passaggio. L'inno prosegue 17-21. Fa andare nudi i consiglieri, i passivi governanti, spoglie re, eccetera. Presentando le azioni di Dio volte a condurre a un rovesciamento nella vita sociale, esemplificato da un elenco di figure pubbliche che sono private delle loro prerogative. I consiglieri, i funzionari di corte vengono inviati scalzi, ovvero spogliati degli onori e delle dignità associati al loro rango. I giudici, amministratori del diritto, sono resi dementi, incapaci di svolgere i loro compiti processuali. I re sono legati e condotti in prigionia dopo aver ceduto le loro insegne. Al pari dei consiglieri, anche i sacerdoti, le guide, sono declassati, così come vengono destituiti tutti coloro che esercitano le funzioni ereditarie e permanenti. Ai saggi e agli anziani viene tolta la capacità di insegnare e discernere, vanificando l'esperienza maturata con gli anni, mentre i nobili perdono il rispetto dovuto alla loro posizione. Voi capite che a questo punto Giobbe, capite che intervento fa? È geniale, 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 né distruggere. Io non mi rallegro, io non dico mal comune a mezzo gaudio, qui dico che è un macello per tutti. Guarda la vita, guarda la vita, guarda che strage. Quello che è successo a me succede a tutti. Ecco perché poi, al versetto seguente, i miei occhi hanno visto, al capitolo seguente, hanno visto tutto questo, e al 14, l'uomo nato da donna, breve di giorni e privo di inquietudine. Cioè, lui sta portando avanti questa lettura sapienziale di una condizione umana devastata in questo modo, per poi avere l'appiglio per aggredire Dio. 23-25, la conclusione, innalza i popoli e li precipita, espande le nazioni e li deporta, toglie il criterio ai capi, eccetera. L'inno riprende poi la descrizione, nell'insieme l'inno appare come un rovesciamento della teologia della storia, così come formulata nei salmi positivi o nei pezzi di Isaia che dicono bellissimo il Signore, salva, redime, ma che? Ma dove? Ma di che? Ma che film hai visto? Si dice Giobbe, che film hai visto? Nella visione di Giobbe il potere di Dio si dispiega nelle vicende del mondo non come espressione di una volontà benevola e provvidente, bensì in modo distruttivo e irrazionale. Girate gli ospedali, entrate nelle case, andate un po' in giro, venite con me a Santa Lucia qualche volta la mattina e si vede lo spettacolo del giorno. La sua forza dirompente non è del tutto staccata da un senso di equità e di giustizia, non fornendo alcun fondamento a quella concezione di tipo retributivo sostenuta strenuamente dagli amici di Giobbe. Dov'è la ricompensa giusti? Dov'è la giustizia per chi si è comportato bene? Se l'agire divino è ispirato dalla sapienza, la natura della sapienza divina per il momento rimane del tutto inaccessibile alle capacità di comprensione umane.
Ta 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 ta.
No, ora 12, i 13 e 14 sono fantastici. Per questo dicevo, rimaniamo su Giobbe, lasciamo stare gli amici, tanto ormai si spara sulla Croce Rossa, insomma, ecco, a parlare male di loro. Signori, grazie della pazienza e della fiducia e buonasera a tutti, anche a voi, amici vicini e lontani, diceva Nunzio Filogamo.